Radio Immagina.
In Europa sapete cosa sono le guerre classiche? Questa invece è una guerra ibrida, coinvolge tutti, anche chi è lontano dagli spari. È fatta di morti, sì, ma pure di pressioni psicologiche, tempeste mediatiche, disinformazione. Una guerra che crea un'ansia diffusa, profonda, a cui non si sfugge. E ora il panico è tornato. Queste parole sono di Oleksandr Aliyev, veterano ucraino che ha combattuto nel Donbass, è stato arrestato dai russi, ha sofferto di crisi pesanti e oggi invece è un affermato psicologo che aiuta chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di questa lunga crisi tra Russia e Ucraina, che dura ormai da 8 anni. L'ha intervistato per il Corriere della Sera Francesco Battistini, giornalista inviato a Kiev, che con una lunga serie di reportage sta provando a raccontare come il popolo ucraino stia affrontando questa ennesima durissima prova. Francesco Battistini oggi è in collegamento con noi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Battistini, abbiamo letto in apertura le parole che hai raccolto appunto da questo veterano Aliyev. La crisi di queste settimane sta cambiando tutto, i russi sono al confine, gli incubi sono tornati e se sei al fronte li domini, più ti allontani, più cresce il panico. Ecco, tu stai raccontando questa storia da Kiev, ma sei stato anche al fronte. È reale questa percezione, questa situazione?
Sì, è reale, l'ho avuto anch'io, perché io ero stato in Ucraina nel 2014 quando c'era stata l'annessione della Crimea e era cominciata la guerra del Donbass. Poi c'ero tornato e anch'io non tornavo da un po' di tempo e devo dire che ho trovato una società molto più sfilacciata, molto meno compatta, molto più depressa, molto più stanca. Qui hanno avuto 14.000 morti in 8 anni e hanno capito che la guerra è una cosa che tocchi con mano tutti i giorni. Negli ultimi 2 anni, specialmente nelle grandi città, Kiev, Leopoli, Dnipro, nelle grandi città ucraine, si era un po', diciamo, allentata la morsa anche psicologica della guerra. Cioè la guerra era vista come si guardavano le immagini dalla Siria, dalla Libia, la percezione c'era solo per chi aveva dei parenti, dei cari che combattevano al fronte o aveva dei morti che tornavano nelle bare. Negli ultimi 2 mesi, da quando è ricominciata la crisi, si è acuita di nuovo con l'ammasso di truppe russe al confine russo, al confine bielorusso, ecco, allora è ricominciata una psicoguerra diversa. Solo nell'ultimo mese, per dire, a Kiev ci sono stati 300 allarmi bomba, tutti allarmi che sono, almeno dall'intelligence, ritenuti di provenienza russa, cioè di pressione psicologica. Certo. Sono state chiuse decine di centri commerciali, scuole, è stato chiuso l'aeroporto, è stata chiusa la stazione centrale. Cioè ogni giorno in quest'ultimo mese c'è stata una pressione psicologica pesante, c'è un bombardamento anche sui social, un bombardamento mediatico di propaganda, anche di disinformazione, che gli ucraini avvertono.
Infatti.
E che quindi in questo momento si sta facendo sentire particolarmente, perché incide su psicologie, su menti che da 8 anni sono provate ormai.
Infatti dentro questa crisi c'è il fronte proprio dell'informazione. Tu hai raccontato la storia di quello che hai chiamato un esercito di nerd che stanno combattendo contro le fake news di Mosca. Ci racconti come questa guerra informatica proprio sta influendo sulla crisi reale e se l'Ucraina, gli ucraini hanno i mezzi per combatterla?
Sì, questa guerra, come dici, ibrida, che è così definita, proprio perché è fatta di guerra reale, quindi di armi, ma soprattutto di, disinformazione, di fake news, come diciamo oggi, o bufale, vengono dirottate da un lato e dall'altro, è una caratteristica di questa guerra a bassa tensione a lungo corso. Io sono stato in questo appartamento, che è un appartamento del centro di Kiev, assolutamente anonimo, dove ci sono questi nerd, questi smanettoni che lavorano nel tempo libero, perché è gente che in realtà durante la giornata fa altre cose, ci sono ingegneri informatici naturalmente, ci sono anche però normali impiegati che si attivano e sono un po' dei volontari per contrastare il bombardamento. Basti pensare, non so, alla tutta la disinformazione che arriva dalla Russia per quanto riguarda i movimenti di confine, oppure le foto, le immagini che vengono postate che riguardano gruppi neonazisti che esistono in Ucraina, ma che naturalmente sono e che hanno avuto in questi anni anche un ruolo anche sulla scena politica, ma che adesso, diciamo, non sono esattamente l'elemento prevalente della vita politica e del dibattito politico a Kiev. Ecco, per, diciamo, in questo modo la sproporzione tra gli eserciti anche informatici è simile, se non di più, rispetto alla sproporzione tra gli eserciti reali. Noi sappiamo, certo, che i russi hanno un esercito vero che è 5-6 volte quello ucraino, e diciamo che la sproporzione tra la disinformazione orchestrata da Mosca, che ormai è una cosa che abbiamo assaggiato anche in Occidente, abbiamo assaggiato nelle elezioni americane, quindi è una disinformazione ben organizzata. Io a Mosca ho visto un centro a San Pietroburgo dove lavorano da anni a questo tipo di attività, che è un tipo di attività quasi di intelligence. Ecco, a questo il contrasto è evidente in Ucraina, che sono iniziative quasi private, legate,
quasi volontarie,
così, cioè, al volontarismo, al velleitarismo anche,
certo,
di privati cittadini che, come vanno ad addestrarsi nel weekend per sparare nei boschi, allo stesso modo la sera si attaccano al computer e cercano in qualche modo di fare un po' di debunking, come si dice, di smontare queste disinformazioni e cercare in qualche modo di equilibrare. Va anche detto che questo tipo di attività di disinformazione la fanno anche gli ucraini, questo è evidente. Per esempio, per quanto riguarda proprio la persona, anche la figura di Putin, girano informazioni fasulle,
certo,
e non verificate. La sproporzione però tra i due mezzi, tra i due eserciti, è piuttosto evidente.
Senti, poi c'è un tema simbolico culturale, no? In Ucraina, per esempio, c'è chi rivendica la battaglia della deposizione delle statue di Lenin, c'è una sorta di rifiuto generalizzato di tutto ciò che viene da Mosca o che possa essere imposto da Mosca, ma gli ucraini sono tutti convinti, sono compatti in questo, oppure c'è chi rivendica un'appartenenza, diciamo, ad un mondo, diciamo, slavo o russofilo?
Certo che no, la battaglia delle statue è cominciata diversi anni fa, subito dopo Maidan, cioè dopo la rivolta del 2014 che rovesciò il governo filorusso di Yanukovych. Da allora c'è stata entrata in vigore proprio una legge del Parlamento ucraino che di fatto decomunistizza tutto il paese. Sono state abbattute qualcosa come 1300 statue di Lenin, migliaia di busti di leader comunisti, è stato cambiato il nome a un centinaio tra città e villaggi, per non parlare di tantissimi indirizzi, di molte strade. C'è una resistenza ovviamente, perché in realtà questa decomunistizzazione è stata anche una derussificazione dell'Ucraina,
certo.
Noi ricordiamo che l'Ucraina comunque ha una fortissima radice russa, è stata introdotta una lingua, una legge in Ucraina che impone l'ucraino come lingua ufficiale. Dall'anno prossimo non renderà più obbligatorio lo studio del russo nelle scuole, tuttavia la gente parla normalmente russo. Il presidente Zelensky ucraino, se nelle occasioni ufficiali parla in ucraino, ma nelle conversazioni private parla russo, e questo è tantissimi politici di Kiev. Quindi una resistenza c'è, anzitutto psicologica, per rispondere alla tua domanda, ma naturalmente c'è una resistenza anche dovuta al fatto che tutta la parte est di questo paese, non solo nelle repubbliche secessioniste, ma anche nella parte che si trova al fronte in cui si deve combattere, c'è una russofonia diffusissima, il 70-80% delle persone parla russa, di cultura russa, e quindi si oppone a questo tipo di decomunistizzazione. Devo dire che questi 8 anni di di guerra civile, perché gli ucraini non amano chiamare la guerra civile, la chiamano invasione, ma comunque di guerra civile si tratta anche. Questi 8 anni hanno cambiato la percezione anche dei russofoni all'est, che sono molto meno russofili politicamente, ma mantengono una loro identità di russi, quindi sono meno convinti del sostegno al regime di Putin, che invece era piuttosto evidente 8 anni fa. Io sono tornato a Kharkiv, per esempio, dove ero stato nel 2014, non c'ero più stato, sono tornato, ho trovato le molte teste cambiate. Lo stesso sindaco, che era un sostenitore di Putin in passato, oggi è di cultura russa, ti riceve in un municipio, in un comune che è assolutamente russo, con i ritratti dei rivoluzionari ancora appesi al muro, ma che ti dice: io sono qui per difendere l'Ucraina e non accetterò che l'esercito arrivi fino a qui.
Quindi, diciamo, leggendo anche l'intervista che hai fatto all'ex presidente Poroshenko, emerge la presenza di una fetta politica consistente del paese che considera Putin, leggo il virgolettato, un pazzo che si crede Dio e va fermato in ogni modo. È questo il sentimento prevalente?
Abbiamo due Ucraine, naturalmente, abbiamo quella ovest e quella est. Quella ovest che è filo europeista, che è quella che di fatto è già da ormai da una decina d'anni vuole entrare in Europa, vuole che arrivi la NATO e quindi chiede di staccarsi completamente dall'ex padrone russo, e che naturalmente vede con Putin come un satana, addirittura viene scritto sui muri per Kiev, a Leopoli, in questa parte di paese è considerato veramente
un nemico pubblico, diciamo.
Alla stregua di Stalin. Non usano mezzi termini, anche nella propaganda lo stesso Poroshenko usa termini molto forti quando parla di Putin, ce l'ha conosciuto, da presidente l'ha frequentato, ci ha parlato molte volte, lo considera un leader addirittura mentalmente instabile, a sentire lui. Questo però, al netto della propaganda, va detto che sul lato orientale le posizioni sono un po' più variegate, diciamo, certo. Che c'è un'ostilità molto forte ormai verso il regime di russo, verso il Cremlino e tutta la nomenclatura. Non dimentichiamo però che quella parte di paese ancora anche economicamente dipende molto dalle esportazioni che sono sempre state verso la Russia, dipende da tutta un'organizzazione del lavoro, da oligarchi che per molto tempo hanno frequentato e talvolta frequentano ancora il Cremlino. Lo stesso presidente Zelensky, l'attuale presidente, è accusato dalle opposizioni di essere stato uno che andava a fare, quando faceva l'attore comico, gli show al Cremlino personalmente per Putin, quindi era un rapporto di amicizia.
Certo.
Lui ha sempre, diciamo così, raffreddato queste accuse, sempre sostenuto dietro molta propaganda, però è vero che c'è una parte dialogante che è sempre rimasta nei confronti del Cremlino. La minaccia dell'invasione sta polarizzando molto le coscienze, quindi si sta riaccendendo un terrorismo ucraino che è molto forte, e anche l'occasione, forse per regolare alcuni conti, avere le armi, avere il sostegno dell'Occidente e forse chiudere alcune pendenze con i russi. Questa crisi forse per gli ucraini può essere sotto questo aspetto anche un'opportunità di questo genere.
Senti, Battistini, prima di lasciarti i tuoi impegni, un'ultima domanda che poi forse è il vero succo di tutta questa situazione. L'Ucraina è una terra di confine, i russi rivendicano un accordo non scritto post guerra fredda che la terrebbe fuori dalla NATO, gli americani invece negano che esista questo accordo. In questo delicatissimo equilibrio in cui ogni mossa del campo avversario, diciamo, può rivelarsi decisiva, o per spezzare la corda o per riannodare i fili della diplomazia, chi farà secondo te la prima mossa, il primo passo o quello decisivo, diciamo?
Questo è il nodo di questa crisi. La mossa è una partita a scacchi quella che c'è in corso tra la NATO,
esatto,
e il Cremlino. Non è forse nemmeno il tema vero l'ingresso o meno della NATO. L'Ucraina non ha i tre requisiti essenziali per entrare nella NATO in questo momento, come men che meno ha i tre requisiti per un allargamento dell'Unione Europea ai suoi confini. Quindi il tema è un po', diciamo, propagandistico, tanto che la NATO ha dovuto rivedere alcune regole delle forniture di armi. Cioè la NATO, per esempio, c'era una regola scritta che stabilisce che all'interno della NATO chi produce armi non può darle ad altri paesi che a loro volta le rivendono a paesi terzi, cioè può darle solo direttamente. Adesso questa regola in questo caso è stata, diciamo, violata, perché gli esteri, i paesi baltici, i polacchi vendono all'Ucraina, regalano in certi casi all'Ucraina armi che sono prodotte magari in Germania o che sono prodotte in altri paesi, tanto che la Germania è intervenuta vietando di esportare questi loro produzioni. Ecco, è una partita molto complessa sotto questo aspetto, e quindi l'elemento della NATO forse è un elemento più di bandiera che di sostanza. Tutti e due stanno ottenendo, sia il fronte, chiamiamolo così, occidentale, cioè il fronte russo, stanno incassando qualcosa da questa crisi. Putin in qualche modo ha riaffermato una sua influenza che si era già vista già nei mesi scorsi con la crisi bielorussa, quando è scoppiata la rivolta ormai quasi 2 anni fa in Bielorussia contro il dittatore Lukashenko. Lukashenko è riuscito in qualche modo a restare in sella e ha pagato l'appoggio, il pedaggio dell'appoggio del Cremlino, che non era così scontato, concedendo in questo momento, in questo periodo, al Cremlino di ammassare truppe lungo il confine bielorusso, cosa che prima non era accaduta. Dall'altro lato, quindi, Putin è riuscito a stringere una mossa psicologica tutta questa area, che comunque rimane il suo obiettivo. La grande Russia, cioè Russia, Bielorussia e Ucraina, resta il suo grande progetto politico, di unificare questi tre paesi dopo che si sono sciolti, si sono separati, sì, dopo la caduta dell'Unione Sovietica 30 anni fa. Dall'altro lato, gli occidentali in qualche modo hanno riproposto il tema dell'allargamento della NATO e ha riacceso alcuni sentimenti antirussi, specie in Polonia, specie nei paesi baltici, sentimenti che non sono mai sopiti, certo, che forse aspettavano proprio questa crisi perché in qualche modo potessero creare dei nuovi problemi a Putin. Ecco, sotto questo aspetto diciamo che gli americani un po' si fregano le mani per questa crisi, che non li riguarda da vicino, perché riguarda soprattutto noi europei e la nostra dipendenza energetica ed economica dalla Russia. Per gli americani sono fregati le mani, perché c'è chi sta facendo per loro il lavoro di pressione su Putin.
È chiaro. E allora ovviamente terremo accesi i riflettori su ciò che succede a Kiev, a Mosca e sul confine in questo momento più caldo d'Europa. Grazie mille a Francesco Battistini per essere stato con noi oggi e averci permesso di capire meglio cosa sta succedendo davvero sul terreno. A presto, a ritrovarsi.
Grazie a voi dell'invito e buona giornata.
Io ringrazio ovviamente tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con Radio Immagina Live.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.